Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Le strade portano a Roma. Dal 13 marzo 2013 sembra proprio così, in effetti, quando un milione di persone vanno verso Piazza San Pietro per vedere e salutare il nuovo Papa. In realtà sarà lui che saluterà loro.
Quel Papa viene da molto lontano. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo ed ha alle spalle una storia di periferia. Eppure milioni di persone lo ascoltano, dimostrando che una periferia può diventare un grande centro.
Roma in quel momento è il centro del mondo, eppure anche un grande centro come la capitale può essere famoso per le sue periferie, no?
Ogni punto è il centro di qualcosa e la periferia di un altro. Storie di periferia è il programma che vuole mettere al centro luoghi considerati ai margini.
Sia dell'urbe, della città di Roma,
sia dell'orbi, di tutto il mondo. Urbi e torbi. Finalmente le nostre voci si incontrano, Chiara, per parlare comunque meglio di questo progetto della nostra radio.
In effetti sì. Allora spieghiamo qualcosa anche ai nostri ascoltatori. Cari amici, ben trovati tra le pagine, i fogli e le parole di oggi, da Chiara Spoletini
e da Arcangelo Esposito.
Diciamo che questa puntata di Pagine e Fogli è un po' particolare, è una sorta di intervista doppia fatta dai conduttori agli stessi conduttori per presentare, per raccontarvi un programma che andrà in onda la prossima stagione. Quale titolo abbiamo deciso alla fine, Arcangelo?
Storia di periferia, mi pare, giusto?
Sì, mi pare di sì. Però dobbiamo specificare un momento, no? Perché sì, l'abbiamo accennato nell'introduzione, ma non è ancora molto chiaro. Perché saranno in realtà due serie consecutive. Una si chiamerà Storie di periferie, che riguarderà le periferie della città di Roma.
E invece l'altra sarà quella che curo io, che invece saranno un po' sarà sulle periferie del mondo, ecco, mettiamola così. Quindi periferia di Roma e periferie del mondo, due programmi paralleli, ma anche uno solo, se vogliamo.
Ma perché parlare poi di periferie, Arcangelo? Scusa.
Perché le periferie in questo momento sono al centro non solo degli argomenti di molte persone, ma sono anche al centro degli argomenti del Papa. E se vogliamo, dalle periferie possiamo anche capire qualcosa di noi, da come viviamo, se vogliamo, perché da come trattiamo le nostre periferie possiamo capire anche la nostra vivibilità, la nostra concezione del mondo. Tu come la vedi in questo senso?
Sì, in effetti sì, anche perché dalle periferie, insomma, come ci ha detto anche tante volte Papa Francesco, tante volte si vede meglio il centro, no? Meglio quello che dal centro proprio non si riesce a vedere, perché magari si è troppo vicini, perché magari troppo coinvolti. Invece magari da un'angolazione diversa si riesce meglio tante volte. Ma perché proprio noi due? Perché due giovanissimi, no? Tra l'altro.
Beh, forse per raccontare le periferie due giovani sono perfetti, perché di solito le periferie sono luoghi in crescita, dove c'è gioventù, dove c'è voglia di emergere. E forse due giovani in questo momento sono, penso, il tramite giusto per raccontare queste storie, la storia di periferia, le storie di periferia. Quello che possiamo dire anche è che il filtro della Chiesa può essere fondamentale per le storie di periferia, perché è uno degli elementi sempre presenti in questo tipo di luoghi. E noi forse lo possiamo raccontare bene, tu su Roma e io sul resto del mondo, no?
Allora sentiamo che ha detto proprio Papa Francesco riguardo questo, un momento.
Periferia ha un senso negativo, ma anche un senso positivo. Tu sai perché? Perché la realtà, insieme, si capisce meglio, non dal centro, dalle periferie, si capisce meglio. Un cuore che ama, un cuore che soffre, un cuore che gioisce con gli altri, un cuore colmo di tenerezza per chi, portando impresse le ferite della vita, si sente alla periferia della società. E il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
Cari amici, bentornati tra le pagine, i fogli e le parole da Chiara Spoletini e Arcangelo Esposito. In questa puntata di Pagine e Fogli vi stiamo anticipando una sorpresa per la prossima stagione, un nuovo programma che viaggerà su due binari, no? Dicevamo poco fa.
Sì, una trasmissione che in realtà ne contiene due. La storia di periferia, come dicevamo, le periferie romane e le periferie del mondo che, come abbiamo sentito dalla voce del Santo Padre Francesco, spesso offrono angolazioni migliori per orientarsi verso il centro, verso la fede.
E abbiamo appena ascoltato infatti alcune delle parole che Papa Francesco ha pronunciato durante questi mesi proprio sulla periferia, una periferia che assume diversi significati ma che alla fine racconta un significante unico. Le periferie del cuore, che spesso sono poco curate, le periferie fisiche proprio della città e del mondo, qualche volta più di qualche volta abbandonate a loro stesse, le periferie che molte volte offrono un'angolazione migliore per guardare il centro, angoli di mondo su cui sempre dobbiamo portare gli occhi e il cuore, luoghi dove vivere la fede ancora di più e da dove spesso con più chiarezza si può osservare il centro, appunto.
A proposito, ma perché siamo noi due qui a parlare?
Perché tieniti forte, Arcangelo, forse qualcuno lo avrà capito già prima di te.
Ci
ma
sono.
Saremo noi due a condurla questa serie.
Io e te? Insieme?
Vabbè, tu ti occuperai delle periferie del mondo e io quelle di questa città,
come dicevamo
di Roma,
prima,
come
certo.
Dicevamo prima. Come pensi di strutturare il tuo spazio?
Ma come dicevo prima, la Chiesa è il filtro principale per raccontare la periferia del mondo e sarà diviso in due blocchi questo programma. Nel primo blocco parleremo della situazione della Chiesa di quel paese e ci servirà per raccontare meglio proprio il paese stesso, di come vive la religione, ma allo stesso tempo la situazione della religione in generale in quel paese. Serve questa cosa per raccontare le varie sfide che la Chiesa deve affrontare nel mondo, che sembrano in realtà sembra un argomento che magari non può interessare molto, in realtà ci tocca molto da vicino. Basti pensare, faccio un esempio veramente concreto, una cronaca di poco, al Brasile, che è un paese di cui si sta parlando molto ed è un paese in cui la Chiesa sta perdendo molti fedeli. Ecco, la Chiesa deve cercare di riprendere, la Chiesa cattolica, i propri fedeli, perché il Brasile è davvero un punto forte della sua evangelizzazione. Beh, ovviamente ci sono anche altri luoghi lontani e molto vicini grazie alla Chiesa, come la Nigeria, che, insomma, dove ci sono grandi problemi, una guerra civile che riguarda proprio i cristiani, ma tante altre nazioni non voglio svelare. Ecco.
E come la strutturerai la puntata? Come pensi di... Dammi qualche consiglio.
Diciamo che nella prima parte, ecco, ci sarà una sorta di intervista a un personaggio che può raccontarci proprio la Chiesa del posto, magari facendo un focus proprio su quella nazione, sempre attraverso l'ottica della Chiesa. E mentre nella seconda parte potrebbe esserci un'altra intervista a una persona invece che è proprio presente sul luogo e si occupa di missioni e fa qualcosa di concreto per quel paese. Ovviamente il tutto condito da qualche inserto letterario che ci fa capire la prospettiva della periferia da un altro punto di vista, però sempre riguardante quel paese, che possono essere poesie, voci particolari, imprese. E basta, poi cercando di collegare il tutto e far quadrare il cerchio, se vogliamo.
Quindi ti stai proprio orientando, facendo dare una mano anche da qualcuno che qui in Italia ti può fare da ponte, da tramite con quei paesi. Come fai?
Assolutamente. Non so tu come farai e mi interessa sapere anche tu
io
come
mi
farai.
Io mi muovo su Roma.
Su Roma. Sì, in realtà rispetto a Roma, no, immagino che tu possa o andare sul territorio proprio o sì. Chiamare persone. Invece io purtroppo lavoro soprattutto con internet, con persone con scambi di mail e telefonate e con enti che con la Chiesa lavorano sul territorio e che mi danno una mano, come per esempio il PIME, che è l'Istituto Missionario Pontificio, che insomma ha persone dislocate in tutto il mondo e ha grandi informazioni che gli arrivano da questo paese proprio dirette. E in effetti, se uno ci pensa, è un canale di comunicazione importantissimo. Ho notato proprio che noi... sì, con internet siamo un mondo globale, la comunicazione globale, però ecco, siamo veramente distanti dalla periferia, ecco, ora ci vuole quel centro è distante, non conosciamo molto, sappiamo solo notizie frammentate. E quindi se vai a studiare bene il Brasile ti rendi conto di una realtà che tu non conosci e ti senti da un lato profondamente ignorante e per assurdo dall'altro profondamente provinciale, perché pensi solo al tuo paese, tu sei il centro del mondo, l'Italia, Roma. Invece non è così, ovviamente.
Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire.
Sotto un manto di stelle, Roma bella m'appare, solitario il mio cuore, disilluso d'amor, vuol nell'ombra cantare.
Tu n'inger adra, di bella gloria, ya wen biga, wen le. Sigaton suka, nam paneton du, bikil su wen le, wen le.
Sotto un manto di stelle,
da quando esiste la terra, l'uomo avanti a singhiozzi, quando non può fare una guerra, cerca di far monnatozzi. Non c'è sta più una farfalla, l'aria via via si corrompe. Il mondo è l'ultima palla che gli è rimasta da rompe.
Che io invece parlo di questo paese, sempre di questo, sempre questa città di Roma. No, vabbè, è necessario, insomma, partire da quello che ci riguarda più da vicino per arrivare poi altrove. Non, infatti, abbiamo pensato proprio di dividere, insomma, il grande programma così. Prima manderemo tutte le puntate su Roma, sulla periferia romana, e poi quelle sul mondo, proprio per questo, per partire da noi e poi allargarci all'esterno.
Sì, andiamo dal particolare, dal particolare al generale, poi sì, alla grande periferia. Quindi sì, facciamo due focus. E stavi dicendo tu come...
Io penso di fare così, più o meno, insomma, la linea è quella, tua, certo. Nel senso che si partirà comunque da una frase di Papa Francesco, credo che sia comunque, certo, essenziale per sentire anche un po' lui che dice, no, sulle periferie, perché poi tante volte le parole ci colpiscono sul primo momento, però dobbiamo ricordarcele ogni tanto.
Dobbiamo dare anche sostanza a quelle parole, dare consistenza.
Conferma, certo, nel pratico poi. E poi andrò, penso innanzitutto di muovermi... dividendo Roma in quattro parti. Cominciamo da nord, poi andiamo a sud, a est e a ovest. E diciamo che quattro puntate le abbiamo sistemate così.
E quattro ce le abbiamo.
Ce le abbiamo.
I punti cardinali sono quelli,
li conosciamo. Poi passiamo a nord-est, nord-ovest, sud-est, sud-ovest. Insomma, ci muoviamo.
Cerchiamo
di spaccarla simmetricamente, insomma, la città.
Ma visto che siamo in radio,
sì,
qual è, spegniamo un attimo gli occhi per un momento, no? E cerchiamo di capire qual è il suono, secondo te, della periferia romana. Tu te le immagini, riesci a immaginarlo?
Allora, è diversissimo, secondo me, perché in un momento può essere silenzio e magari qualche voce che strilla, che lo rompe completamente, o
magari in romanesco,
o il voce,
no?
Il romanesco, ma
che dici?
Ma anche no, perché
anche no, per
spesso
le...
la periferia accoglie, sì, accoglie diversi tipi di persone che provengono veramente da tanti posti, soprattutto, insomma, negli anni 80, 70, quando la periferia cominciava a diventare molto frequentata, si sentivano veramente voci di tutti i tipi, dialetti, volumi, profondità diverse,
certo.
E quindi questo silenzio rotto improvvisamente da voci ad altissimo volume, ma anche un chiacchiericcio frenetico, mattutino e molto corposo.
E per
quindi
quanto riguarda il traffico, secondo te la periferia rispetto a Roma Centro?
La periferia, allora, ci sono questi spazi grandi, queste periferie con degli spazi grandissimi e delle vie trafficatissime, in mente la Casilina, Prenestino, quindi strade che portano fuori, molto più fuori della periferia, dove le macchine comunque corrono anche molto veloci. E poi invece ci sono degli spazi un po' più di borgata, no? Anche vissuti davvero, a piedi, in bicicletta, con
e
i pattini.
È un inferno
e
di
quindi,
rumori proprio.
Sì, però sono rumori un po' più morbidi, più piacevoli, no? Le voci, la bicicletta, le cose scaricate dei negozi, i carrelli posati, cioè un suono diverso, ma comunque molto, molto, molto presente. In periferia si vive veramente.
Forse sì, la città. Ma rimanendo sulle voci e con gli occhi spenti, quali sono le voci autorevoli che tu hai trovato sul tuo cammino, che hai scelto per raccontare la periferia? Immagino a qualche poeta, artista, non so.
Guarda, sì, io mi sto orientando soprattutto su... la periferia tante volte è set di storie particolari, no? E forse sono proprio quelle storie che riescono a raccontarla meglio, ma non perché in periferia, insomma, ci si ammazza e si vive male, ma perché probabilmente, ripeto, si vive una realtà molto più concreta. Cioè chi vive in periferia vive in un certo modo, vive per la strada, perché comunque o in casa o per la strada, cioè non c'è la via di mezzo. In periferia è difficile che ci sia il grosso museo oppure chissà che. Ci sono delle realtà culturali attive bellissime in alcune periferie, però in altre se si sta fuori, si sta per strada, si gioca per strada. Quello che ho scelto per raccontarla, i testi che ho scelto per raccontarla, sono testi abbastanza anche crudi. C'è un libro bellissimo di Iari Selvetella che si chiama Roma Criminale. E lì lei fa un'introduzione al quartiere, alla periferia, dove magari è successo un fatto, una storiaccia di borgata, e racconta il quartiere in un modo molto dettagliato, molto appuntito, specifico. Quindi soprattutto per orientarmi per quanto riguarda il paesaggio, la situazione, l'immagine è quello. Oppure c'è Cerami, certo. Insomma ci sono Pasolini, ci sono tantissimi autori che, non so, vedi, la periferia ha sempre creato grandi attenzione, sì, ha attirato sempre grandi autori.
Ebbene, l'attenzione verso il centro crea poi quel meccanismo che magari qualcuno vuole creare, vuole fare, vuole colmare il vuoto.
Sì, poi il centro, non lo so, il centro è un po' di passaggio, no? Al centro ci capiamo veramente tutti, il centro attira, guardi, vai, stai bene, ma poi si vive fuori.
Senti, e tornando sull'argomento che mi interessa molto, della Roma tra virgolette criminale, mi viene un nome un po' triste, Banda della Magliana, che unisce tutte e due le espressioni, quella criminale e quella della periferia. Cioè, secondo te c'è un rapporto tra questi due concetti, tra queste due cose? Ti è capitato di incontrarli?
Il quartiere racconta, cioè, è uno scambio continuo tra il quartiere e chi ci vive. Il quartiere poi si adatta, c'è una bella immagine appunto di Roma Criminale che dice che i quartieri sono come le scarpe, prima sono un po' scomodi, poi quando uno ci vive piano piano ci si assesta. Quindi sì, è un abituarsi reciproco tra il quartiere e chi ci vive. La Magliana è questo, la Magliana nasce sul fiume, nasce un po' così disastrata, arroccata, questi, Roma, insomma, Iari Selvetella li definisce questi palazzinari criminali che si, pur di sistemarsi, non guardano niente, l'edilizia, non c'è nessun tipo di limite o di attenzione a quello che si sta facendo sul territorio.
Un modo triste per emergere.
Sì, sì, anche magari per sopravvivere tante volte. Quindi è un continuo scambio tra chi vive nel quartiere e e il quartiere stesso. Poi il quartiere rispecchia chi ci vive e viceversa. Quindi questa cosa è continua. La Banda della Magliana, alla Magliana, è solo lì che poteva essere così. Fosse stato Prenestino, sarebbe stato un altro tipo di realtà. La Banda della Magliana, per esempio.
Più o meno queste cose le troviamo anche nelle periferie del mondo. Sì, questi concetti di difficoltà, di criminalità, per esempio. Io ho affrontato il Brasile, come dicevo prima, ed è una realtà molto complessa, dove i problemi sono tanti, e in realtà potresti parlare delle periferie in tantissimi modi. Il Brasile sta vivendo una sorta di favola, si potrebbe dire, no? Perché è una nuova economia, una nuova frontiera, ma in realtà la favola si può trasformare presto in favela, che è la baraccopoli, il tipo di baraccopoli più famosa del mondo. Ecco, questo è un po' il Brasile, sogno e incubo, però ci sono tante prospettive, e come diciamo, ho scelto quella della Chiesa. Tu hai trovato qualche prospettiva della Chiesa, hai sentito qualche parroco nella tua
struttura? Sì, io mi sto muovendo proprio con loro, piano piano.
Sì, mano per la mano.
Sì, mano per la mano con loro, perché comunque chi meglio di loro sa che come si vive lì, che cosa succede lì, no? Qual è la realtà? Invece volevo chiederti io, sì. Tu, a parte, vabbè, viene in mente, soprattutto a proposito di voci, come dicevi tu, la musica, no? Che tante volte è strumento di religione in certi paesi, è proprio uno strumento che arriva magari più diretto della parola.
Assolutamente.
Come pensi di rintracciare questo tipo di materiale?
Guarda, rimango sempre sul Brasile, non voglio essere ripetitivo, però in realtà è costruito molto bene e mi ha affascinato. Ti racconto una storia. C'è un prete in Brasile che si chiama Marcelo Rossi, che sta avendo un incredibile successo. Perché? Perché lui non ha solo la funzione di prete, ma fa anche il cantante. Vabbè, non solo il cantante, fa anche l'attore, fa un po' di tutto, l'autore. Però come cantante ha avuto un grande successo, e le sue canzoni ovviamente sono tutte in funzioni religiose, e di voler accogliere i fedeli, farli avvicinare alla fede. Pensa che vende 10-20 milioni di dischi, quindi è un po' la Laura
Pausini
del Brasile. Incredibile, successo straordinario, e tutti i ricavi lui li usa per costruire chiese. Ora ha realizzato una delle più grandi chiese del Brasile e del mondo grazie proprio ai ricavi dei suoi dischi. È molto criticato in alcuni casi da una parte della chiesa, perché si dice è troppo una spettacolarizzazione, però in effetti raggiunge un risultato. La chiesa si deve anche evolvere forse in questo senso, e quindi ti racconto in questo senso la musica. Poi ovviamente ci saranno degli sprazzi musicali improvvisi che cerco di raccontare proprio quella realtà e quella periferia. E mi viene in mente in Brasile Tom Jobim, ma anche in Nigeria per esempio Fela Kuti, che non è un artista molto noto, ma che in realtà ha sempre combattuto per i diritti della Nigeria e contro la repressione militare. È in effetti un po' quello che sta facendo la Chiesa, e quindi è un po' questa la colonna sonora che voglio cercare di creare, una colonna sonora a favore della libertà, dei diritti dell'uomo, ma che allo stesso tempo, come dicevi tu, si incrocia un po' con la Chiesa, con la sfera religiosa. E ho fatto l'esempio di padre Marcelo Rossi, che è un personaggio incredibile, purtroppo non sarà certo protagonista del mio programma, però sarebbe da approfondire, ecco, mettiamola così.
Ci sono tante cose, come fai a selezionarle, a scegliere questo sì, questo no?
Si deve fare una scelta, purtroppo, perché poi la musica sarà, come anche nel tuo programma, penso, una sorta di appendice. Nel caso di Roma viene da dire, per esempio, che scopro che la periferia romana è piena di rapper, cioè
sì,
è la forma comunicativa principale.
Perché sta per strada, ritornando
esatto.
Poi sopra, no? È quello
Murales.
Che racconta. Sì.
E si sfidano, e torniamo anche un po' al concetto della violenza, perché lì è forte, è così.
Lì la vita è proprio, è vissuta davvero, perché stai lì e... Non ci
devi
sono...
risolvere i problemi di ogni giorno.
Sì,
certo.
Poi non ci sono tutte queste distrazioni. Adesso mi vado a vedere questa cosa. Cioè, devi andare al centro, devi andare, insomma, devi farti un po' di strada per arrivare, prendere due autobus, magari, se la periferia è parecchio lontana. E invece tu da chi ti farai supportare? Anche tu pensi di individuare dei parroci? E poi bisogna trovare un traduttore, io credo.
Sì, diciamo che la nostra radio ha la fortuna di avere un po' tutte le lingue del mondo, più o meno essere rappresentata in tutti i sensi, e forse una delle pochissime radio internazionali ad avere questo, e quindi su questo sono fortunato, perché ho contatti con varie persone di varie nazionalità che potrebbero aprirmi degli orizzonti. E poi sì, ovviamente bisogna cercare persone, enti che, parlando la mia lingua o l'inglese, ecco, mettiamola così, possano darmi una mano in questo senso, perché fisicamente ovviamente non potrò essere lì quasi in nessun caso, e quindi anche perché
magari.
Alcune realtà infatti anche perché alcune realtà sono difficilissime, come la Siria, che tutti sanno che in questo momento vive un momento molto difficile, e in cui il cristianesimo ha un ruolo non marginale, e potrebbe essere anche quello un punto di vista per raccontare una guerra e una realtà. Vedremo un po' come andrà.
Mettiamo allora così. In bocca al lupo, andiamo a lavorare, altrimenti crepi. Qui
assolutamente.
Le puntate poi non ci sono. C'è questa, ma le altre. Amici, il nostro tempo finisce qui. Ci risentiamo a settembre, allora.
Ok.
Storia di periferie.
Storia di periferie della città di Roma e del mondo.
E del mondo.
Grazie
a te. Grazie a te. Ciao.
Ciao.
Storie
di periferia.
Un programma di Chiara Spoletini e Arcangelo Esposito.
Dal 6 settembre su 105.
Dal 6 settembre su 105, la Radio Vaticana in diretta.